10 dicembre 2019. Dalla Gallia all'antica Roma, la via del legno. 24 tavole di quercia utilizzate come fondamenta di un portico romano di epoca imperiale rinvenute a Roma durante i lavori per la metro in via Sannio dietro San Giovanni in Laterano. I reperti lignei provengono dalla Francia nordorientale e risalgono al 42. Le indagini scientifiche effettuate dall'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di San Michele all'Adige, vicino a Trento, su committenza della Soprintendenza Speciale di Roma, hanno determinato la datazione grazie alla dendrocronologia, la scienza che studia gli anelli di accrescimento degli alberi. Lo studio di Mauro Bernabei e colleghi è stato pubblicato su PLOS ONE. Ma perché rivolgersi così lontano? Sono i 4 metri di lunghezza a dare la risposta. I legni erano destinati a fungere da casseforme di fondazione di un ricco portico, una proprietà appena fuori le mura aureliane. E nell'Appennino centrale non era probabilmente semplice trovare fusti con tali proprietà. Il trasporto su una percorrenza così lunga sottolinea ancora l'efficienza della macchina logistica dell'epoca, in grado di far viaggiare anche merce ingombrante dai confini dell'impero fino al cuore della città eterna. 10 dicembre 2019, Mad for Science 2020, ecco i 50 candidati al via la seconda fase del concorso. Di Giulia Alice Fornaro. Vengono da 17 regioni italiane i 50 licei scientifici che passeranno alla seconda fase di Mad for Science, il concorso che premia le migliori proposte didattiche in linea con gli obiettivi ONU per la sostenibilità. La novità di quest'anno è un corso gratuito per i docenti degli istituti premiati sull'utilizzo degli strumenti di laboratorio acquistati. Dalla crisi climatica all'inquinamento atmosferico e ambientale, dai rischi per la biodiversità di terra, aria e acqua allo sviluppo di patologie connesse alle condizioni ambientali, riequilibrare il rapporto tra essere umano e ambiente è soprattutto una sfida per il futuro di tutta l'umanità. Così anche quest'anno Diasorin, azienda italiana leader nella diagnostica in vitro, con il concorso Mad for Science parte dai giovani, 50 licei scientifici provenienti da 17 regioni italiane selezionati tra oltre 160 candidati, possono ora passare alla fase successiva del concorso che sfida una squadra di 5 studenti e un docente per ogni istituto a ideare una serie di esperienze didattiche di laboratorio coerenti con gli obiettivi 2. 3 e 6 per lo sviluppo sostenibile SDG dell'Agenda ONU 2030 e progettarne l'implementazione nel laboratorio scientifico della scuola. Dal titolo Mens Sana in Corpore Sano, la quarta edizione di Mad for Science propone un focus sugli SDG relativi al tema della fame nel mondo SDG 2, a quello della salute e del benessere SDG 3 e alla gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari SDG 6. Dei 50 licei scelti su 167 iscritti, ben 20 provengono dal sud Italia, di cui 7 dalla Campania, dal centro provengono in 8 e dal nord i restanti 22. Una conferma che aver esteso il concorso dal Piemonte a tutta Italia è stata una mossa vincente, dichiara Carlo Rosa, CEO di Diasorin. Entro il 3 aprile 2020 dovranno tutti inviare le proposte che conterranno 5 esperienze didattiche di laboratorio e la descrizione dettagliata del progetto di implementazione e aggiornamento del laboratorio scolastico. E se tutti i 50 istituti riceveranno l'abbonamento di un anno alle scienze a partire da settembre 2020, a fine aprile verranno comunicati gli 8 finalisti che presenteranno i loro progetti a Torino nella seconda metà di maggio durante la Mad for Science Challenge 2020. Al primo classificato saranno assegnati 50.000 euro per implementare il biolaboratorio dell'istituto e 25.000 euro di materiali di consumo nei 5 anni successivi, mentre il secondo si aggiudicherà rispettivamente 25.000 e 12,5.000 euro. E se lo scorso anno il premio speciale di 10.000 euro era per la comunicazione, quest'anno il focus è sull'ambiente e andrà al team che si dimostrerà capace di integrare il concetto di ecosostenibilità e tutela dell'ambiente in una o più esperienze laboratoriali. Ma la vera novità di quest'anno è che verrà anche premiata la passione con cui il corpo docente accompagna i ragazzi in questo percorso. Le docenti e i docenti vincitori delle 3 edizioni precedenti di Mad for Science avranno l'opportunità di partecipare gratuitamente insieme ai colleghi di scienze del proprio istituto a un corso di formazione per garantire un uso ottimizzato dei nuovi strumenti dei laboratori finanziati dal premio. organizzato da Diaciorin in collaborazione con IFON nell'ambito del programma Young Scientist. Il primo corso si terrà il 6 e 7 febbraio 2020 presso la sede di IFON a Milano e prevede attività di laboratorio di microbiologia e biologia molecolare dedicando un ampio spazio al tema della sicurezza in laboratorio. 09 dicembre 2019. Cosmologia. I buchi neri avrebbero meno massa di quanto ritenuto finora. Trovata una nuova relazione con le galassie ospitanti. Fonte. Scuola Normale Pisa fratto INAF. La scoperta degli astronomi Francesco Shankar dell'Università di Southampton e Viola Allevato della Scuola Normale di Pisa e INAF Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna è stata pubblicata da Nature Astronomy e ha profonde implicazioni sulla nostra comprensione dell'evoluzione e crescita dei buchi neri supermassicci. Un team internazionale di astronomi guidato da Francesco Shankar dell'Università di Southampton, in stretta collaborazione con Viola Allevato della Scuola Normale Superiore di Pisa e di INAF Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, ha recentemente scoperto un nuovo modo di pesare le masse di buchi neri supermassicci, oggetti cosmici presenti nel cuore della maggior parte, se non di tutte, le galassie, con una massa superiore di milioni di volte, e a volte miliardi, quella del Sole. Lo studio è stato pubblicato da Nature Astronomy. Una delle proprietà più interessanti dei buchi neri supermassicci è che, pur essendo questi oggetti piccoli rispetto alle galassie che li contengono come un chicco d'uva rispetto all'intera Terra, la loro massa varia in base alla galassia che li ospita. Più grande è la galassia, più grande è il buco nero supermassiccio. Il che è sorprendente visto che non ci si aspetta che le dimensioni di un chicco d'uva siano influenzate da quelle del pianeta sul quale cresce. Questo suggerisce un qualche legame profondo, una sorta di coevoluzione tra buco nero supermassiccio e galassia che li contiene, che tuttavia rimane ancora sconosciuto. Il nuovo metodo di misurazione di questi oggetti galattici proposto dal team di scienziati si è basato sullo studio della distribuzione spaziale delle galassie. La misurazione accurata delle masse di buchi neri supermassicci viene infatti solitamente ottenuta misurando la velocità delle stelle o del gas circostanti. Questo è incredibilmente impegnativo e richiede telescopi estremamente sensibili e osservazioni complesse. L'approccio usato in questo lavoro è del tutto nuovo. Le galassie e i buchi neri supermassicci al loro centro risiedono in aloni di materia oscura, che costituisce circa il 30% della materia contenuta nell'universo. Simulazioni numeriche mostrano che la massa di questi aloni correla con la loro distribuzione spaziale. Aloni di materia oscura più massivi sono caratterizzati da una distribuzione che si discosta maggiormente da una distribuzione random e sono quindi più raggruppati nello spazio. Questo significa che misurare quanto gli aloni di materia oscura siano raggruppati nell'universo può essere utilizzato per pesare gli aloni. Visto che ci aspettiamo che i buchi neri più massicci siano ospitati da aloni più massicci, allo stesso modo possiamo utilizzare questo metodo per pesare i buchi neri supermassicci misurando il loro e delle galassie che li ospitano raggruppamento nello spazio. Confrontando le simulazioni con dati recenti sulla distribuzione spaziale delle galassie, il team di scienziati ha mostrato che i buchi neri supermassicci hanno in media meno massa di quanto si pensasse in precedenza. Sono insomma un po' meno massicci del previsto. Questo risultato consente di fissare l'efficienza radiativa dei buchi neri supermassicci, cioè la loro efficienza di conversione di massa in energia, a valori del 10-20% percentuale che suggerisce buchi neri ruotanti su se stessi con velocità da moderate a alte. Il fatto che i buchi neri siano meno massicci di quanto si pensasse implica inoltre un segnale in onde gravitazionali prodotto durante la fusione tra buchi neri più debole e quindi più difficile da misurare per strumenti attualmente disponibili. 11 dicembre 2019. Tra 25-30 anni il ghiacciaio della Marmolada non ci sarà più. Crismar. Dal 2004 al 2015 ha subito una riduzione di volume del 30% e di area del 22%, nell'arco dei prossimi decenni potrebbe addirittura scomparire del tutto. A delineare questo scenario attraverso due modelli tre ricercatori del CRISMAR e delle università di Trieste, Genova e Aberystwyth, Galles e di ARPA Veneto, lo studio è stato pubblicato su Remote Sensing of the Environment. In soli 10 anni il ghiacciaio della Marmolada, montagna iconica delle Dolomiti, ha ridotto il suo volume del 30%, mentre la diminuzione areale è stata del 22%. A rivelarlo, uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRISMAR, delle Università di Genova e Trieste, dell'Università Gallese di Aberystwyth e dall'ARPA Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2015. Il lavoro Recent Evolution of Marmolada Glacier Dolomites Italy by Means of Ground and Airborne Gyr Surveys è pubblicato su Remote Sensing of the Environment. Il primo rilievo, spiega Renato Colucci del CRISMAR, è stato acquisito usando un Ground Penetrating Radar Gyr terrestre, una tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica basata sul segnale elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda delle caratteristiche, creando sezioni dettagliate. Il secondo, invece, usando dati raccolti in volo con GPR da elicottero. In questo modo è stato possibile ricostruire due modelli 3D del ghiacciaio che hanno permesso di misurare con precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel corso del decennio, quantificato in termini volumetrici. Il ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica, è ora frammentato e suddiviso in varie unità, dove in diversi punti affiorano masse rocciose sottostanti. I terreni carsici, come la Marmolada, sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi. Se il ghiaccio fonde gradualmente, le aree in rilievo affiorano, diventando fonti di calore interne al ghiacciaio stesso. Questo aspetto, unito al cambio di albedo, la neve e il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta radiazione solare, mentre la roccia più scura ne riflette di meno, aggiunge Colucci, sta ulteriormente minando la della Marmolada, accelerandone la già forte e rapida fusione. La ricerca ha inoltre evidenziato che se il tasso di riduzione continuerà di pari passo come nel decennio analizzato, nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole placche di ghiaccio e nevato alimentate dalle valanghe e protette dall'ombra delle pareti rocciose più elevate, non più dotate di crepacci e di movimento. Il ghiaccio, quindi, non esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente. In ogni caso, conclude Colucci, anche se la temperatura restasse com'è, il ghiacciaio è già in totale disequilibrio con il clima attuale e quindi il suo destino appare comunque segnato. 06 dicembre 2019. Il gene dei nostri tratti gentili. Di Emily Willingham fratto Scientific American. Un cambiamento genetico potrebbe essere all'origine dei tratti facciali degli esseri umani moderni, meno marcati rispetto a quelli dei nostri antichi cugini Neanderthal. Le rappresentazioni di Neanderthal, i nostri antichi partner occasionali di accoppiamento, di solito mostrano tratti del viso che sono più grandi e marcati dei nostri, una fronte sfuggente e bassa, e sopracciglia folte. In confronto, i nostri occhi, naso e bocca sono più piccoli e occupano meno spazio nel viso. Sebbene molti primati inizino la vita con questo aspetto più delicato, noi siamo gli unici a mantenerlo nell'età adulta. Un'ipotesi su come gli esseri umani siano passati dallo sviluppo nella maturità di un robusto volto neandertaliano al mantenimento di tratti più gentili per tutta la vita si basa sull'idea di un'autodomesticazione del nostro viso. L'idea suggerisce che, mentre gli esseri umani si affidavano sempre di più alle interazioni sociali pacifiche, i nostri antenati abbiano iniziato a selezionare compagni con caratteristiche meno aggressive nell'aspetto del viso così come in altri tratti. Ma finora le prove genetiche che collegano le caratteristiche facciali a questo processo di autodomesticazione sono state scarse. Un nuovo studio pubblicato su Science Advances fornisce il collegamento mancante. I risultati mostrano che i cambiamenti del DNA sottostanti allo sviluppo facciale differiscono nettamente tra gli esseri umani di oggi e i nostri parenti estinti più vicini, neandertaliani e denisoviani, un altro antico ramo dell'albero genealogico umano. Sono le differenze che ci si aspetterebbe se gli umani moderni fossero una specie auto-addomesticata, afferma Richard Brangham, professore di antropologia biologica alla Harvard University, non coinvolto nel lavoro. Studi precedenti avevano considerato geni potenzialmente legati alla domesticazione negli esseri umani, spiega Wrangham, ma il progresso cruciale del nuovo articolo sta nell'individuare un candidato gene importante correlandolo a un risultato previsto della domesticazione, caratteristiche facciali più fini. Per scoprire questo collegamento, gli autori hanno usato cellule di persone con un disturbo genetico ben definito, chiamato sindrome di Williams-Burden. Caratteristiche facciali e comportamenti delle persone con questa sindrome tendono fortemente verso l'estremo più amichevole dello spettro umano. I ricercatori hanno ipotizzato che i cambiamenti del DNA alla base di questi tratti potrebbero aiutare a spiegare la genetica dell'evoluzione facciale umana. I geni correlati alla Williams-Burden su cui si sono concentrati gli scienziati guidano migrazione e azione delle cellule della cresta neurale, che hanno diversi nel primo sviluppo embrionale. Uno è contribuire a costruire le ossa del viso. Per questo lavoro Matteo Zanella dell'Università degli Studi di Milano e i suoi colleghi si sono focalizzati su BAF1, un gene associato alla Williams-Burden, che regola la migrazione delle cellule della cresta neurale. Utilizzando cellule prelevate da persone con e senza sindrome di Williams-Burden, i ricercatori hanno valutato l'impatto di diverse dosi di questo gene. Hanno così scoperto che BAF1 è un sistema di controllo principale delle cellule della cresta neurale, con effetti diversi a basse o alte dosi. I ricercatori hanno quindi confrontato le sequenze di DNA che interagiscono con BAF1 negli esseri umani moderni con le stesse regioni nel DNA di antichi esseri umani. Tra le due c'erano differenze, affermano gli autori. Quelle degli esseri umani moderni hanno una lieve alterazione dell'attività della cresta neurale rispetto alla piena potenza dei suoi effetti, non gravata da alcuna alterazione nei neandertaliani e nei denisoviani. Il risultato del leggero scostamento negli esseri umani moderni è nei nostri tratti facciali più contenuti. I ricercatori suggeriscono che la versione più delicata delle caratteristiche facciali si diffuse ampiamente tra gli esseri umani, mentre si avviavano verso uno stile di vita più sociale e meno aggressivo. 09 dicembre 2019. La morfologia degli uccelli in risposta al cambiamento climatico. Di Enrico Nicosia. L'analisi di una bizzarra, ma vasta collezione museale di uccelli migratori del Nord America ha permesso di documentare la riduzione delle dimensioni corporee di alcune specie di volatili in relazione al cambiamento climatico. Più piccoli e con ali più lunghe. Ecco come stanno diventando gli uccelli per effetto del riscaldamento globale. A scoprirlo sono stati alcuni ricercatori dell'Università del Michigan, in collaborazione con il personale del Field Museum di Chicago, in uno studio pubblicato su Ecology Letters. Grazie ai tanti e singolari dati a disposizione, circa 70.000 carcasse di uccelli migratori del Nord America, la ricerca aggiunge una nuova risposta della fauna selvatica rispetto al cambiamento climatico. Dal 1978 al 2016, il personale del Field Museum ha raccolto i corpi degli uccelli che, durante le migrazioni autunnali e primaverili, si scontravano contro gli edifici di Chicago e ne hanno annotato meticolosamente le misure corporee. Lo studio è iniziato in modo abbastanza casuale. Ho trovato una coppia di uccelli morti e li ho portati al museo, racconta David E. Willard, coautore della ricerca e ornitologo del museo. Ha preso il via così la collezione di 70.716 esemplari di uccelli appartenenti a 52 specie, che è servita allo studio, la più grande analisi basata su campioni che ha riguardato risposte corporee al riscaldamento globale. Con il tempo Willard ha iniziato a notare cambiamenti, seppur minimi, nelle misure degli uccelli raccolti, ma non riuscivamo a capire che cosa stesse accadendo finché non abbiamo effettuato un'analisi accurata, dice Willard. La collaborazione con il gruppo di Benjamin Winger, biologo evoluzionista dell'Università del Michigan, ha permesso di valutare la tendenza nei cambiamenti della taglia e della forma di questi uccelli. I ricercatori hanno confermato che le 52 specie di uccelli mostravano tutte una riduzione della taglia, particolarmente significativa in 49 di esse, inoltre in 40 specie c'era stato un aumento della lunghezza delle ali. In base a studi precedenti avevamo buone ragioni per pensare che l'aumento delle temperature avesse portato a una riduzione delle dimensioni corporee degli animali, ma la vera sorpresa è stata notare come tutte queste specie di uccelli avessero risposto in modo così simile al cambiamento, racconta Brian Wicks, ornitologo dell'Università del Michigan. Nello studio sono state esaminate la lunghezza di un osso dell'arto inferiore, la cui misura è considerata il più preciso indicatore delle variazioni delle dimensioni corporee, quella del becco, la lunghezza delle ali e la massa corporea. I risultati hanno mostrato come la lunghezza di quest'osso e la massa corporea erano significativamente diminuite negli ultimi 30 anni. Quella dell'osso era diminuita del 2,4% tra le specie. Al tempo stesso la lunghezza delle ali era aumentata del 1,3%. Ma perché tutto questo avrebbe a che fare con il riscaldamento globale? I ricercatori hanno rilevato che la temperatura media dell'estate, il periodo riproduttivo degli uccelli studiati, era associata negativamente con le dimensioni del corpo degli uccelli, ovvero, la temperatura media era aumentata e la taglia degli uccelli si era ridotta. Infatti, nello stesso intervallo di tempo coperto dalla singolare collezione di uccelli, le temperature nelle zone di riproduzione dell'avifauna a nord di Chicago sono aumentate di circa 1°C. In generale, gli studi sulle risposte di piante e animali al riscaldamento globale si sono spesso concentrati su cambiamenti di distribuzione delle specie o sui tempi di migrazione per la fauna o fioritura per la flora. Adesso anche la riduzione delle dimensioni corporee dovrebbe essere aggiunta all'elenco di sfide che gli animali devono affrontare in risposta al cambiamento climatico. È un aspetto comunque coerente con quella che gli ecologi definiscono la regola di Bergman, principio secondo cui le dimensioni del corpo degli animali sono legate al clima in cui vivono. Resta da capire perché le dimensioni delle ali sono aumentate a fronte della diminuzione degli altri parametri corporei esaminati. Secondo gli autori, l'ingrandimento delle ali servirebbe a compensare la riduzione della massa corporea, ipotesi che lo stesso gruppo intende testare in studi successivi usando sempre le collezioni dei musei di storia naturale che, come fanno notare gli autori, sono una chiave per capire i cambiamenti della natura nel tempo.